Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, la newsline serale di Controradio con le notizie a cura della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i servizi, insomma tutti i fatti più importanti concentrati in 45 minuti, saremo insieme fino, come di consueto, alle 19.30. Apriamo con la cronaca, si è concluso oggi all'alba l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Comando di Arezzo, impegnati dalle 17.30 di ieri pomeriggio in località Il Matto alle porte del Comune di Arezzo a seguito dell'esplosione che ha coinvolto una palazzina di due piani causandone il crollo parziale e lo sviluppo di un incendio. Tre le persone ferite, le uniche coinvolte nell'esplosione, tra queste una donna di 76 anni grave, ha riportato ustioni ed è stata trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Cesanello in provincia di Pisa. Codice giallo invece per gli altri due feriti. Secondo una prima ipotesi, che però ancora in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, all'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. L'edificio era stato recentemente ristrutturato, era infatti alimentato da un impianto GPL, ma le cause dello scoppio restano ancora da chiarire. Questa mattina nuovi sopralluoghi tecnici da parte dei Vigili del Fuoco e degli inquirenti. E ora veniamo ai particolari ulteriori che emergono inquietanti sul omicidio di Franca Ludwig, la donna uccisa dal compagno Emiliano Milza, un chef cinquantenne fiorentino, insieme con l'amica di lei, Simona Hirsch, che ha realmente poi realizzato l'omicidio. Milza avrebbe somministrato dei farmaci, delle benzodiazepine a Franca Ludwig per sostanzialmente addormentarla, per renderla inerme. Ebbene, intorno a questo omicidio, già dei contorni abbastanza inquietanti, c'è l'ipotesi che vi sia il collegamento con un'altra morte. La morte c'è di una quarantenne peruviana che era la badante dell'anziana madre di Milza. E questo perché, secondo quanto riportano i quotidiani La Repubblica e La Nazione, la quarantenne è morta nel dicembre 2024, qualche giorno dopo aver accusato dei malori, affetta da piastrinosi per la quale le avevano prospettato la necessità di sottoporsi a un intervento di interrectomia totale quasi qualche mese prima del malore e poi del decesso. Secondo quanto viene riferito dai quotidiani, sarebbe stata in realtà convinta da Milza a stipulare un'assicurazione sulla vita per tutelare, diceva, i figli lasciati in Peru. Lo stesso chef avrebbe promesso poi di riscuotere l'indennizzo, di curarsi, di recapitare la somma ai figli. Inoltre, a base delle confidenze fatte dalla donna ad alcune amiche, l'uomo in più occasioni avrebbe dato alla madre dosi di un farmaco sedativo in misura superiore a quanto prescritto. Insomma, una storia davvero inquietante a cui si uniscono altri particolari, perché Milza addirittura avrebbe chiesto alla madre poi deceduta di uccidere insieme la complice dell'omicidio di Franca Ludwig, vale a dire Simona Hirsch. E questo perché la donna avrebbe confessato appunto di aver ucciso la Ludwig e di averlo fatto in combutta, per l'appunto, con Milza. E Milza avrebbe cercato di convincere la mamma ad uccidere Hirsch dopo che lui gli avrebbe somministrato, come di consueto, dei prodotti sedanti, dei medicinali sedanti, perché diceva a quel punto la donna oltre ottantenne non sarebbe andata in carcere. Il nuovo piano diabolico tuttavia non si realizzò. Dal 13 gennaio 2026 Milza e Simone Hirsch sono sottoposti a fermo per omicidio premeditato di Franca Ludwig, che appunto sarebbe stata uccisa per riscuotere i vantaggi delle polizze assicurative sulla vita, circa 3 milioni di euro in tutto, intestate alla vittima, peraltro a sua insaputa. Una vicenda invece che ha scosso profondamente Prato riguarda la violenza esercitata su delle persone disabili da parte di un volontario addetto al trasporto, che è stato condannato a 8 anni di carcere. A incastrarlo in maniera del tutto inattesa erano state alcune fototrappole ambientali. E particolari da Giorgio Bernardini.
8 anni di reclusione per violenza sessuale su 3 donne disabili, una delle quali minorenne, e la condanna inflitta dal GIP del Tribunale di Prato a un volontario di 68 anni, incaricato del trasporto domiciliare di persone con disabilità verso scuole e centri diurni. Secondo il giudice, l'uomo ha abusato delle vittime approfittando delle loro condizioni di inferiorità psichica e fisica. Una vicenda sconcertante. Il 68enne, incensurato e da tempo attivo nel volontariato, era finito al centro di un'indagine della Procura pratese dopo una scoperta del tutto casuale ma decisiva. A incastrarlo sono state infatti alcune fototrappole installate da Alia per contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti nelle zone più isolate della città. Le cosiddette telecamere e-killer hanno ripreso 2 episodi di violenza sessuale avvenuti il 28 novembre e il 5 dicembre 2024, mentre l'uomo era in servizio e si trovava in strade appartate. Le immagini sono state notate dalla polizia municipale e trasmesse immediatamente alla procura, che ha avviato le indagini insieme alla squadra mobile. I video, acquisiti agli atti, hanno trovato riscontro nei racconti delle giovani vittime, permettendo di ricostruire con precisione il quadro accusatorio. Su richiesta della procura, il GIP aveva disposto l'arresto dell'uomo dopo la perquisizione. Nel corso del procedimento poi è emerso anche un terzo episodio di violenza. L'inchiesta ha provocato forte sconcerto a Prato e acceso i riflettori sui controlli nei servizi di assistenza e volontariato. Non risultavano segnalazioni precedenti sull'uomo, ma gli inquirenti hanno verificato anche la possibile presenza di altre vittime. Con la sentenza di condanna si chiude il primo capitolo giudiziario di una vicenda che riporta al centro la necessità di tutelare le persone più fragili.
E sempre a Prato, sempre cronaca, 2 ragazzi minorenni sono stati arrestati dai carabinieri nell'ambito di un'indagine sull'aggressione e la rapina ai danni di una donna di origine cinese ed anche di un tentato colpo a una coppia, sempre di orientali, nella città toscana. Si tratta di un 15enne di origine albanese, accusato di entrambi gli episodi, e di un 17enne di origine peruviana, a cui è contestata invece la sola fallita rapina. Una grande manifestazione della CGIL contro la repressione del dissenso si svolgerà domani, alle 10 in piazza 4 novembre, sciopero generale in tutta la Toscana che si farà ove si passasse agli atti di indagine al rinvio a giudizio. Questo è quanto ha deciso la CGIL Toscana al termine della riunione dell'esecutivo regionale, una decisione che vuole anche esprimere profonda solidarietà ai sindacalisti, esponenti della società civile, ai giovani raggiunti nei giorni scorsi dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari della procura massese relativo ai fatti avvenuti il 3 ottobre 2025 presso la stazione ferroviaria di Massa Centro nel corso di una manifestazione in occasione dello sciopero generale contro il genocidio in Palestina. L'atto riguarda 37 persone, tra cui il segretario organizzativo della CGIL Toscana, Paolo Gozzani. Sentiamolo.
L'ho manifestato perché stanchi di mondo rispetto al quale si subisce scelte che non si condividono. I giovani sono per la diplomazia, per il dialogo, per la pace, e ce l'hanno manifestato in una espresso in una maniera incredibile. Quindi noi quel giorno siamo sentiti di fare un atto altrettanto forte, perché forti erano le emozioni, forti erano i bisogni e i sentimenti, e siamo andati ad occupare i binari come simbolo di fermiamoci, facciamo qualcosa di eclatante per attirare l'attenzione e accendere i riflettori, fermiamoci di fronte a un genocidio, a un massacro, una cosa irreprovevole. Ma lo abbiamo fatto dal punto di vista politico. Io sono contento di aver fatto quell'atto lì, perché quell'atto lì ancora oggi ci permette di parlare di queste cose, di andare contro il DDL sicurezza, perché protestare, manifestare è crescita. Le democrazie sono cresciute con anche il conflitto, hanno acquisito maggior potere contrattuale.
E domani invece, sempre domani alle 14, ci sarà una mobilitazione regionale di fronte alla base statunitense di Camp Derby. Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana, fermiamo l'imperialismo statunitense e il sionismo, libertà per Nicolás Maduro e Sila Flores. Questi sono i claim della manifestazione. È stata convocata da una serie di sigle: rete dei comunisti, potere al popolo, cambiare rotta, coordinamento boicottaggio di Israele, No Valdera avvelenata, PC Toscana, Rifondazione Comunista Toscana, insomma tanti altri, Movimento No Base, né a Coltano né altrove, il Comitato Palestina di Siena. Sentiamo le motivazioni della manifestazione da Walter Lorenzi, che è uno degli organizzatori.
Il motivo che ci porta la scena in piazza è la recrudescenza bellicista dell'Occidente in generale, e poi nello specifico proprio dell'amministrazione Trump, che sta facendo delle operazioni neocoloniali che portano all'Ottocento, con il rischio di uno scontro interno alla NATO stessa. Nello specifico noi andiamo lì davanti a una base simbolo, insomma, della presenza militare statunitense nel nostro paese, per denunciare appunto il rapimento banditesco di un presidente legittimo che è Nicolás Maduro e della figlia di sua moglie. È stato fatto, insomma, al di fuori di ogni rispetto della legalità internazionale. Quindi, insomma, noi abbiamo questa presenza militare dal dopoguerra in poi, che ha condizionato profondamente la vita democratica del nostro paese. Lo sappiamo, ci sono tanti elementi che ci portano a fare questa deduzione, a partire dal fatto che l'allora Augustaccio Salvini negli anni 80 arrivò di fronte alla base di Candardi come venne giudicata come la base numero uno di Stay Behind, di Gladio. Cui questo è il legame che noi mettiamo fra quello che avviene, sta avvenendo in Venezuela, e quello che è la nostra realtà nazionale. Inoltre c'è da considerare anche il fatto che sulla base delle informazioni che ci arrivano da parte del giornale dell'esercito statunitense Star and Stripes, la base militare di Camp Darby ha due depositi classificati in Israele, per cui hanno avuto un ruolo enorme, continuano averlo, nel genocidio del popolo palestinese.
Contro radio, contro la guerra.
Allora, in questi giorni si fa molto parlare del diritto internazionale, della sua crisi, di come dovrebbe funzionare, ma cos'è davvero il diritto internazionale? A cosa può servire? Soprattutto, è lo strumento adatto alla risoluzione delle controversie internazionali? Abbiamo parlato con il professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano. Parliamo di diritto internazionale, no? Termine di cui sentiamo dire spesso in questi giorni, e anche in maniera probabilmente, diciamo, c'è un po' un abuso anche, no? O un uso distorto, un uso parziale, insomma, come sempre ognuno la tira dalla propria parte. Cosa possiamo dire sul concetto di diritto internazionale?
Allora, il problema del diritto internazionale, da un punto di vista filosofico, si colloca in un orizzonte più ampio, cioè ha senso parlare di diritto al di sopra di un sistema legislativo? Ha senso parlare di diritto, cioè di norme, di regole, al di sopra di un sistema che le impone? Perché noi cittadini abbiamo tutti a che fare con il diritto, perché siamo all'interno di uno Stato. Lo Stato, attraverso la Costituzione, le forme, il potere legislativo, il potere giudiziario, esercita delle regole, delle norme a cui noi ci atteniamo, a cui noi aderiamo. Quindi quando noi accettiamo di essere cittadini italiani, accettiamo la Costituzione e quindi tutte le leggi. Ma gli Stati al di sopra e al di fuori dei confini nazionali non hanno mai aderito a una Costituzione che debba sancire delle regole di comportamento, che debba sancire dei limiti all'esercizio del loro potere. Come mai noi parliamo di diritto internazionale? Il diritto internazionale ha sempre avuto, con buona pace dei suoi difensori, uno statuto vago, uno statuto che è stato stabilito storicamente nel dopoguerra semplicemente perché una serie di superpotenze, in senso tecnico potenze, cioè capaci di esercitare un potere, hanno imposto delle regole a cui tutti dovevano attenersi per evitare ogni volta di regolare le differenze di opinione, le differenze di interessi attraverso conflitti, cosa che poi noi sappiamo benissimo che non è avvenuto, perché dal dopoguerra a oggi abbiamo avuto più di 80 conflitti, a seconda di come li contiamo, anche di più o anche di meno, ma insomma abbiamo avuto tantissime situazioni conflittuali. Ma il problema è proprio questo, che il diritto al di sopra degli stati non ha un fondamento razionale, non ha un fondamento metafisico, e per questo motivo oggi che l'ordine che ha in qualche maniera regolato i rapporti tra gli stati dal dopoguerra a oggi è messo in discussione, ecco che questa tra virgolette finzione in senso buono del diritto internazionale viene messa in discussione.
Quindi noi possiamo dire che il diritto internazionale è un po' una specie di feticcio dietro cui gli interessi delle superpotenze si celavano per assolvere a quel principio un po' della giustizia, della rettitudine delle proprie azioni?
Sì, d'altronde autori della scuola di Francoforte, mi viene in mente Adorno e altri, dicevano: che cos'è il diritto? Il diritto è una giustificazione a posteriori di un rapporto di potere intercorso, cioè nella gestione del rapporto tra persone o tra nazioni, ogni volta si esercita il potere. Il potere però si scontra contro il potere degli altri. La linea di confine tra due poteri la chiamiamo diritto e a posteriori noi la giustifichiamo con argomentazioni di tipo razionale e da lì in poi la teniamo buona per evitare ogni volta di doverci combattere. Perché la guerra è il fallimento del diritto, cioè la guerra è il fallimento di quell'equilibrio che a un certo punto si stabilisce tra gli agenti, tra gli attori, che invece ogni volta di esercitare con la forza il rapporto tra di loro lo esercitano in forme che sono, diciamo così, razionali, ma che dipendono sempre dall'esistenza di un equilibrio tra i poteri.
È un po' un modo per risolvere in maniera pacifica conflitti che altrimenti si risolverebbero in maniera guerreggiata, no? Sostanzialmente. Però oggi siamo in una fase in cui per l'appunto sembra che prevalga la seconda linea, cioè anche appunto come lei ricordava, i nodi vengono a pettine, mettiamo così. Uno degli elementi in campo, ne parlavamo con il professor Mingardi, è la questione di noi e gli altri, no? Cioè, allora la nostra civiltà rispetto alla civiltà altra, i nostri diritti, i nostri usi, i nostri costumi rispetto agli altri, le prerogative che noi riteniamo legittime sulla base della nostra cultura, la nostra anche dimensione etica rispetto a quello che gli altri ci propongono, ci vorrebbero imporre, no? Questo è uno degli elementi che rende i conflitti di oggi particolarmente difficili come quelli di ieri. Da questo punto di vista qual è la riflessione che si può fare? Cioè come si possono risolvere questi elementi che sono, diciamo, anche identitari, fortemente identitari, e come tali vengono sentiti?
Assolutamente. I popoli sono definiti dai loro valori e ogni popolo sceglie i suoi valori attraverso un percorso storico, esistenziale, che è sostanzialmente libero. Cioè, noi non possiamo imporre i nostri valori a un'altra cultura, così come l'altra cultura non può imporre i suoi valori a noi, perché noi siamo liberi e questi valori ogni cultura dove li mette? Li mette nelle carte costituzionali, la carta dei diritti dell'uomo, dei diritti, tutte le varie carte costituzionali. Però quando poi noi ci incontriamo con altri, vuol dire che ci incontriamo con altri attori che hanno valori diversi dai nostri. E a questo punto tra i valori non c'è una risoluzione di carattere puramente razionale, puramente argomentativo, perché i valori esercitano il proprio potere. I valori si traducono filosoficamente nella volontà. Io voglio ciò che vale e vale ciò che voglio.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 16:30. La magnifica imperfezione. Giro del mondo su una palla in volo. Un funambolico viaggio nel mondo della pallavolo che attraversa 5 continenti e accompagna lo spettatore lungo il percorso del Novecento. Sul palco Andrea Zorzi, fuori classe della pallavolo mondiale, e l'irresistibile Beatrice Visibelli.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. polimusei.it.
FIOM CGL e FIOM CGL Toscana, in collaborazione con Controradio, presentano il ciclo di podcast Pane e Fumi. Piombino è la storia della siderurgia italiana. Quinto episodio, il presente che chiama il futuro, tra nuove prospettive e vecchi timori. In onda lunedì 19 gennaio alle 9.35 su Controradio. Il ciclo di podcast è pubblicato sulle piattaforme Spotify e Amazon Spreaker di Controradio e sulla pagina dedicata su www.controradio.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Firenze Nord e Firenze Peretola. In direzione Pisa ci sono code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est e in uscita a Prato Ovest. Rallentamenti per materiali dispersi tra Pistoia e Montecatini. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna. Code a tratti in entrambe le direzioni tra l'Astra Assigna e Scandicci. Fino al 20 gennaio per una frana è chiusa la regionale 302 Faentina in località Manzolo. La viabilità cittadina a Firenze in Borgo Santi Apostoli per lavori alla rete idrica, divieto di transito tra Vicolo dell'Oro e Piazza Santa Trinita. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Woman 3428104111, il numero WhatsApp per i vostri commenti. In Toscana bene i dati relativi al PM10 e al biossido di azoto, rimangono invece criticità per l'ozono. Questo è quanto emerge dall'anticipazione dei dati ARPAT 2025 sulla qualità dell'aria, prendendo a riferimento gli inquinanti storicamente più critici. Per la prima volta gli indicatori annuali relativi al PM10 sono stati tutti rispettati, compreso il numero annuo di 35 giorni, sforamento della media di 50 microgrammi per metro cubo. Questo per quanto riguarda il PM10. Per quanto riguarda invece il biossido di azoto, anche in questo caso biossido che ha rappresentato a lungo una criticità per l'agglomerato di Firenze, è stata invece rispettata la media annua di 40 microgrammi per metro cubo per il secondo anno consecutivo. Diverso invece il quadro per l'ozono: il 30% dei siti di monitoraggio ha evidenziato il mancato rispetto del valore obiettivo per la protezione della salute, ovvero 25 superamenti della massima media giornaliera di 8 ore di 120 microgrammi per metro cubo come media sui 3 anni. I consigli delle app come Google Maps, TripAdvisor, Yelp o The Fork ridefiniscono luoghi e interazioni sociali nelle nostre città, con il risultato che l'intelligenza artificiale praticamente funziona come un urbanista, cioè ridisegna le città modificandone la mobilità, la struttura, le dinamiche. Questo è quanto emerge da uno studio condotto dall'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione FAEDO del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa CNR, in collaborazione con l'Istituto di Calcolo e Reti Alte Prestazioni del CNR di Palermo e la Scuola Normale di Pisa, pubblicato sulla rivista Machine Learning. Sandra Salvato ne ha parlato con Giovanni Mauro, ricercatore della Normale di Pisa.
Questo feedback loop fa parte di quello che noi chiamiamo ormai coevoluzione umano AI, nel senso che l'AI permea così tanto la nostra vita che non possiamo più considerarla come un semplice fattore esterno, ma dobbiamo considerarla come un qualcosa con cui interagiamo continuamente. Quindi che cos'è un feedback loop? Altro non è che un circolo vizioso. Quindi l'AI ci dà dei suggerimenti basandosi sui nostri dati, sulle nostre preferenze, sulle nostre similarità con altri individui. Noi sceglieremo se accettare o meno questi suggerimenti, probabilmente li accetteremo. Questi suggerimenti quindi faranno parte della nostra storia nuovamente, sulla quale si baserà l'AI per darci il prossimo suggerimento. All'interno della città questa cosa è particolarmente esplicita, soprattutto quando esploriamo magari una città che non conosciamo. La nostra è una simulazione. Quello che abbiamo notato, il risultato più importante, è proprio quello che abbiamo chiamato il paradosso della diversità, cioè a livello individuale sembra che le persone utilizzando l'AI esplorino di più, cioè vedano più posti, quindi siamo tutti contenti, siamo tutti felici, vediamo più cose. Quello che si vede però a livello collettivo è che se analizziamo, diciamo, la massa si concentra su pochi posti, e questi posti erano i posti già più ricchi di visite in precedenza. Questo assolutamente è una chiamata alla responsabilità sia per chi sviluppa gli algoritmi che per chi li utilizza, è una chiamata a pensare anche all'equità, alla giustizia e, se vogliamo, in un secondo luogo al contenimento del problema, per esempio, dell'overtourism, di un punto di interesse piuttosto che di un altro, ecco.
Allora, arrivano complimenti per l'intervista al professor Manzotti, che naturalmente poi potrete riascoltare in podcast sul diritto internazionale all'interno dello spazio Contro Radio Contro la Guerra. Abbiamo pensato proprio per offrire degli spunti di riflessione sganciati un po' dall'attualità che ci chiama quasi sempre a schierarci in maniera spesso critica e partigiana per l'una e per l'altra congeria in campo. Overtourism, parolina magica, quanto ne parliamo. Buonasera, grazie di essere con noi, Patrizia Sproni, Presidente Fondazione Industria e Cultura. Buonasera Sproni.
Buonasera.
Non so se hai visto questo studio di intelligenza artificiale che scopre un po' l'acqua calda, no? Cioè i turisti vanno dove gli viene detto di andare, però a vedere così, teorizzarle una cosa, poi verificarle un'altra cosa, ma quello che lei ha notato in un post su Facebook, sui social, è qualcosa di ulteriore, no? Cioè siamo passati dal come dire, dagli affitti brevi ai musei brevi, dagli orari brevi. Che succede?
Sì, succede che tanti musei si sono inseriti all'interno di questo mainstream del breve. Io non sono d'accordo più con il termine over tourism, ma lo chiamerei bad tourism, perché over non è sufficiente a descrivere poi quello che succede in molte circostanze. Quindi anche i musei, che hanno un disperato bisogno ovviamente di incassi, perché comunque i musei vanno mantenuti, vanno puliti, le opere vanno restaurate, eccetera eccetera, non trovano di meglio che adeguarsi al sistema turistico, un sistema che non faceva parte del nostro conosciuto, perché l'Italia, tutti lo dicono, l'hanno sempre detto, una sorta di museo a cielo aperto, quindi noi siamo stati da sempre abituati a camminare fra monumenti, Piazza della Signoria è un museo a cielo aperto evidentemente. Ecco, allora invece i musei chiusi adesso vengono trattati come i brevi, vale a dire ti faccio un biglietto che dura un giorno, due giorni, ma questo è un pensiero rivolto al turista, non è certamente rivolto al cittadino. Il cittadino è il possessore, è il proprietario del patrimonio culturale, perché in Italia noi paghiamo le tasse perché il patrimonio venga mantenuto, restaurato, ci venga restituito e aperto. Allora che fare? Secondo me dobbiamo entrare nell'ordine di idee che i residenti debbano poter entrare gratuitamente oggi nei loro musei, perché altrimenti diventano turisti nella
a casa loro. Peraltro pagando due volte, no? Perché pagano appunto le tasse per il mantenimento del patrimonio artistico culturale, come le diceva, e pagano il biglietto. Ora l'ultimo caso è quello dell'Accademia del Bargello, però appunto è l'ultimo caso, no? Di questi biglietti orari.
Sì, ma è uno dei tanti casi.
Esatto, uno dei tanti. Lo prendiamo a pretesto per dire così, naturalmente.
Esatto,
un
mainstream.
Esatto, il tema, diciamo, viene venduto così: da una parte ti aumento il ticket, dall'altro ti do la possibilità di vedere, di entrare, cioè di usufruire il biglietto per più tempo, quindi ci puoi andare anche nell'arco delle 72 ore. Ma ci sono degli esempi all'estero dove si fa in maniera diversa, a cui noi possiamo attingere?
Ma sì, ce ne sono tantissimi. UK per esempio, cioè l'Inghilterra, la Gran Bretagna, i musei sono totalmente gratuiti e si pagano semmai alcuni servizi, se uno vuole una visita guidata la paga, se uno vuole un catalogo ovviamente lo paga, ma anche se vuole vedere una mostra la paga, e la paga anche cara spesso, ecco. Come si potrebbe ovviare a tutto questo? Creando delle membership card, cioè delle carte del residente. Allora il residente deve diventare un membro, diciamo, di questo club che è il pubblico peraltro, e poter accedere attraverso questa carta a tutti i musei. Una carta che dovrebbe essergli regalata quando nasce, quando viene, come dire, diventa residente italiano, riceve insieme la carta dei musei. Lo fanno per esempio a Torino, in Piemonte, col passaporto culturale, lo chiamano. Tutti i bimbi che nascono ricevono un passaporto culturale. Ecco, questo secondo me è un esempio di grande civiltà che dovrebbe essere però allargato a tutti, perché io voglio avere un passaporto, un qualcosa che mi faccia entrare nel mio museo quando voglio, anche per guardare una sola opera d'arte, poi uscire, tornare, quello che si faceva un tempo. Ma non in maniera nostalgica, perché non ha senso, però riappropriarsi del proprio patrimonio.
Grazie Patrizia Sproni, Presidente Fondazione Industria
Grazie
e Cultura.
Grazie a voi.
Buona serata.
Arrivederci.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Cosa può fare un ascoltatore consapevole per restituire ciò che Controradio gli ha dato in tutti questi anni? Può scegliere di associarsi al Controradio Club e far continuare una bella storia. In molti lo stanno già facendo anche per la prima volta. E tu ci stai ancora pensando?
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio, escluso sabato e festivi.
Sabato 17 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantesimo.
Controradio.
All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes.
Dunque, è arrivato un messaggio sulla versione dei ticket museali da parte di Stefania, che al nostro 342-81-04111, che ci ricorda che il Comune di Firenze ha già da anni una carta del Fiorentino, costa 10 euro, vale un anno, una cosa simile a Torino, ce lo ricordava per l'appunto la dottoressa Sproni. Il tema però, appunto, come ci diceva Sproni, è di ampliarlo anche ai musei statali, no? Perché poi Bargello, Accademia, Uffizi sono musei statali, quindi ha una giurisdizione completamente diversa da quella che hanno i musei comunali, per l'appunto. Sappiamo quanta fatica si fanno poi anche a tenerli insieme. Un presidio di protesta davanti alla Fortezza d'Abbasso di Firenze in occasione della chiusura del Salone Pitti Immagine Uomo, per ricordare che il Made in Italy è fatto da persone che lavorano con le loro mani e che spesso, molto spesso, lo fanno senza diritti. Ad organizzarlo il sindacato Succobas, con i lavoratori dell'azienda Alba di Montemurlo, in sciopero da oltre 4 mesi per denunciare lo sfruttamento che patiscono. Serve un tavolo di filiera, dice Luca Toscano dei Succobas, un tavolo che coinvolga direttamente committenti e va anche sperimentato, dice Toscano, un meccanismo di ricollocamento presso fornitori che applicano contratti nazionali per i lavoratori in sciopero. Sentiamo.
Perché questa è una vetrina internazionale, no, del Made in Italy. Il Made in Italy bisogna ricordarsi che è fatto da lavoratori, da lavoratrici che lavorano con le loro mani e che molto spesso lo fanno in condizioni di sfruttamento. Non siamo più solamente noi a dirlo, ormai crediamo che sia impossibile nascondere questa polvere sotto il tappeto. Ci sono inchieste della magistratura, c'è l'attività della Procura di Milano che ha ormai toccato la maggior parte dei più noti brand che operano in Italia. C'è un problema strutturale che va risolto e noi crediamo che da questo esperimento del tavolo di filiera aperto a Prato, dalla provincia, sulla vertenza L'Alba, può passare una rivoluzione di queste filiere, una rivoluzione che mette al centro i diritti dei lavoratori, che però parte dalla responsabilizzazione dei committenti. Questo tavolo è 20 giorni che non viene convocato, siamo in attesa, un'attesa gelida nel senso vero e proprio del termine, per i lavoratori che da più di 130 giorni stanno dormendo davanti allo stabilimento, quindi è anche un modo di richiedere che questo tavolo venga convocato il prima possibile, ma anche di sensibilizzare tutto il mondo della moda a prendere una strada nuova.
Magari la prossima volta potrebbe non essere inutile sentire un giurista su cosa sia il diritto internazionale.
Eh no, certo Francesco, sentiremo i giuristi, ma del resto li sentiamo spesso, però attenzione, perché il diritto non è un prius, ma un ex post. Cioè il diritto nasce da una concezione del mondo e quindi nasce da una filosofia del diritto, come è noto ai giuristi stessi, quindi non è peregrino sentire invece i filosofi, come io credo non sia peregrino sentire i filosofi su tutto praticamente, però nella fattispecie il diritto per l'appunto nasce da un'idea di cosa debba essere il diritto, di cosa debbano esserci scritte all'interno delle leggi, però certamente sentiremo i giuristi così come facciamo correntemente. Arrivato un altro messaggio invece sulla questione dei musei che ci dice certo, dietro l'iniziativa museale ci vogliono anche i maggiori musei della città, non solo il museo dei Merletti. Non ho capito bene, forse la Carde Fiorentina. Ora francamente Museo dei Merletti per la Carde Fiorentina è un po' limitativo, visto che dentro c'è tra le altre cose Palazzo Vecchio. Prosegue la campagna di tesseramento e Contro Radio Club per sostenere Contro Radio, domani in radio aperta dalle 10 alle 13, 16, 18 in via Rosso Fiorentino 2B. Questa settimana sono stati tanti gli artisti che hanno lasciato ai nostri microfoni i loro appelli per sostenerci. Sentiamo un estratto di Finaz della banda Bardot in collegamento questa mattina con Benedetto Ferrara.
Io non sono nativo di Firenze, sono stato adottato, ma a Ponziano di Volterra Contro Radio non arrivava, ma era un mito che arrivava. Posso dire soltanto, primo, che per la banda Bardot è stato essenziale, perché chiaramente come tutte le realtà che riguardano il territorio, la città, ha sposato subito la causa della banda Bardot, ha capito che stava succedendo qualcosa di interessante intorno a questo gruppo di scalmanati, ci ha spinto nel modo giusto, ha fatto conoscere la nostra musica, ci ha invitato alle loro iniziative. Per un musicista direi che è essenziale.
Certo.
Essenziale però secondo me anche in quanto abitante di questa città, di questo territorio, perché comunque diciamo che una radio del genere, non solo perché è territoriale, quindi ha un'informazione più capillare, ma soprattutto anche perché come nella ricerca della musica è sempre stata anche molto particolare, non a caso si chiama Contro Radio, non si chiama Radio Official.
Fuori dal mainstream.
Esatto, per cui questa cosa qui fa sì che permetta ancora alle persone di conoscere musica che magari non riesce ancora a trovare da sola nel web, oppure magari semplicemente anche certe notizie, certi modi di essere, e poi chiaramente il fascino di una radio, cioè la radio, ti ricordi noi quando eravamo piccoli c'era questo video qui, The Radio Star, no? Nel senso,
certo,
video
certo. I Buggles,
la radio, Buggles. Per me è impossibile perché il fascino della radio è insormontabile. C'è questo mistero, capito? Cioè non svela tutto, la curiosità di vedere poi chi è l'artista, di vedere chi è lo speaker, di vedere chi è che sta parlando, cantando, suonando, e questa esperienza l'ho vissuta sulla mia pelle appunto con la banda Bardot. Grazie ancora a Contro Radio e quindi sosteniamola.
Contro Radio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia che vi raccontiamo questa sera, una grazie all'agenzia IDIR che l'ha trovata, che l'ha tirata fuori, è la storia di una contestazione disciplinare nei confronti di un gruppo di vigili del fuoco, esattamente 6 vigili del fuoco, che a Pisa, durante la manifestazione su Lungarni il 22 settembre, il giorno dello sciopero generale proclamato dall'USB a sostegno della Global Sumut Flotilla e Gaza, si sono inginocchiati. Not in my name, il senso è un gesto fatto dai portatori buona volontà dell'UNICEF, perché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ambasciatore UNICEF, con un accordo rinnovato lo scorso 2024, sottosegretario Prisco. Questo quanto dice Claudio Mariotti, un pompiere a 38 anni che ora insieme con i suoi compagni, in 10 in tutto, lui e altri 9, dovrà rispondere appunto di questo al Viminale. L'abbiamo intervistato.
Beh, da sindacalista siamo abbastanza abituati a
contestazioni, però non eravamo mai arrivati a questo livello dove il ministero tenta una repressione così forte. Lo stato d'animo è quello comunque combattivo, che sono sicuro che un giorno comunque rivendicherò questa azione per raccontarla ai miei figli o a chi verrà dopo di me, perché stare zitti durante un genocidio in atto dove sono stati uccisi oltre 20.000 bambini per un rappresentante dello Stato che ha sul petto una spilla che rappresenta l'UNICEF, l'organizzazione dell'ONU che tutela i bambini, sicuramente non può star zitto.
La contestazione che viene fatta è che in divisa certe cose non si possono fare. Come rispondete?
Allora, come USB Vigili del Fuoco abbiamo sempre manifestato con i nostri DP, perché rappresentiamo la nostra categoria di Vigili del Fuoco. Così come la rappresentano altri lavoratori, noi ci sentiamo di rappresentarla con i DP che indossiamo, che sono indumenti da lavoro, quelli che portiamo da lavoro, non abbiamo una divisa di rappresentanza. Quindi l'abbiamo sempre fatto, continueremo a farlo, abbiamo fatto manifestazioni ovunque, mi ricordo il Pantheon, mi ricordo in Piazza dei Miracoli a Pisa, mi ricordo in prefettura a Pisa ricevuti dal prefetto. Abbiamo sempre fatto anche nelle istituzioni, di fronte alle istituzioni, nessuno ci ha mai contestato, né a noi né alle altre organizzazioni sindacali, il fatto di manifestare con una presunta divisa. Quindi secondo noi in questa c'è qualcosa che non va.
Il 29 c'è questa prima, come si può chiamare, udienza, no? della commissione disciplinare, e poi cosa potrà succedere, cosa rischiate?
Allora, il 29 si riunisce la commissione disciplinare presso il Viminale. La cosa da segnalare è che nel nostro comparto sicurezza, dove siamo collocati attualmente, colui che giudica è anche colui che ha fatto l'accusa. Quindi diciamo che la separazione delle carriere per noi non vale molto, ovvero quando il giudice è anche l'accusa, probabilmente il verdetto è quasi scontato. Che cosa accadrà? Accadrà che probabilmente ci daranno una sanzione disciplinare, vedremo quanto è grave, vedremo come agire successivamente e cercheremo di capire come procedere sia con l'azione sindacale politica sia con l'azione invece di difesa penale.
Il dibattito sulla militarizzazione del Corpo dei Vigili del Fuoco è un dibattito che non nasce ora, che è data da qualche anno, no? Quindi c'è questo tentativo strisciante, ma negli ultimi tempi voi avete visto, diciamo, un atteggiamento diverso anche nei vostri confronti?
Assolutamente sì. Allora, il nostro settore di Vigili del Fuoco è stato spostato nel regime pubblicistico e nel comparto sicurezza nel 2005 con il decreto legislativo 217 del 2005. Da allora sono trascorsi 20 anni. C'è stato un tentativo di equiparazione alle forze di polizia, cosa che invece noi rifiutiamo totalmente, perché come organizzazione sindacale abbiamo sempre rivendicato il nostro ruolo di safety e non di security rispetto al paese, cioè quello che il cittadino vede nei Vigili del Fuoco e che noi come lavoratori vediamo è quello di portare il soccorso alla popolazione, quelli che vengono catalogati, no? Gli eroi del soccorso, gli angeli del soccorso, con il Ponte Morandi, con l'alluvione in Emilia, con i vari terremoti, con adesso è la ricorrenza della Costa Concordia. Quindi quello è il ruolo del Vigile del Fuoco, non è certo quello della repressione e dell'agire con un sistema militare. Lo vediamo negli ultimi tempi in particolar modo perché ad esempio nelle nostre scuole centrali antincendi, che è la scuola di formazione a Roma, è stato introdotto il saluto militare, è stato introdotto tutta una serie di passaggi militari che invece prima non esistevano. In questo contesto proprio dell'azione di disciplina nei nostri confronti si configura in un contesto nel quale c'è una legge delega del governo firmato da tutti i ministri del governo, dove si tenta un riordino del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Questo riordino che cosa prevede? Prevede un ulteriore spostamento verso un regime militare e verso una maggiore compressione dei diritti all'interno della categoria, parliamo di 36.000 lavoratori, e questo fa sì che porti verso una militarizzazione ulteriore. Pensate che noi adesso abbiamo la funzione di protezione civile, abbiamo alcuni adempimenti amministrativi che
vanno anche nel ruolo che si avvicina molto a azioni che vanno sulla norma, ma quello che ci vorrebbe attribuire questo riordino invece è l'ordine pubblico, ovvero che squadre di vigili del fuoco, il comandante stesso provinciale di vigili del fuoco, avendo una funzione di ordine pubblico, sia comandato dal questore locale, ovvero il questore locale in caso di bisogno possa attingere al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per ordine pubblico. Questo è quello che è scritto nel riordino contro cui ci stiamo battendo. Ecco, le sanzioni disciplinari sono in questo contesto.
Siamo in conclusione di Newsline, anche per quanto riguarda oggi venerdì 16 gennaio. Vi diciamo in conclusione, la tranvia di Firenze ha visto superare la soglia dei 45 milioni di passeggeri, anche grazie, dice Palazzo Vecchio, all'entrata in funzione della variante del centro storico fino a Piazza San Marco. I passeggeri 2025 sono stati 45,2 milioni a fronte dei 39 milioni del 2024. E previsione del tempo per quanto riguarda giornate di domani sulla Toscana: cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso sulle zone appenniniche, in particolare versanti orientali e settentrionali, nebbie in mattinata e le valli dell'interno, venti orientali moderati sulla costa centrale, mar ligure, deboli altrove, mari poco mossi, localmente mossi al largo, le temperature minime in calo, le massime stazionarie o in lieve calo, intorno ai 14 gradi, su via del Rosso Fiorentino 2B splenderà il sole e farà caldo, quindi potete venire alla radio aperta, vi aspettiamo domani, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, linea Milano. Ciao ciao.